Partiamo proprio da questo mio appunto che ho, l'ho steso proprio così. Allora, come leggete, fate girare eventualmente uno in due, per favore. No, quelli se ne sono già tenuti. Vada lei per favore a controllare, se no quelli dietro. Uno in due, per favore. È provvisorio. Buonasera, signora. Com'è? Mi spiace venire alla fine. Ma venga alla fine, mentre c'è. Ah, va bene, la ringrazio. Grazie. La ringrazio. Allora, tutti hanno il testo. Dopo la dottoressa Bozzetti, mi faccia la cortesia di fermarsi, di venire in questo salottino un attimo, perché ho bisogno di conferire. Ecco. Allora, possiamo cominciare? Oh, mon Dio, io con queste cose... Ecco, possiamo aprire. Ecco, guardi se ce n'è ancora qualcuno. Qualcuno? Lo dia, lo dia. Basta che... No, no, dietro, chi non l'ha? Uno in due, perché non sono sufficienti. Tutti, ecco, benissimo. Allora, partiamo da casa nostra. In un verso... di Catullo nel Carmo 52esimo si parla ironicamente, anzi satiricamente, della Sella Curulis. Sella Curulis su cui siedeva un personaggio che aveva le scrofole. E ovviamente, come tutti i personaggi che si siedono su certe sedie, hanno la presunzione, direi una presunzione a priori. E Catullo, che non la mandava a dire, pur partendo dalla città di Verona, si formò nell'ambiente cosmopolita e internazionale di Roma. Roma ormai, dopo la caduta di Cartagine e la conquista della Grecia e l'eredità da parte di Attalo III di praticamente quasi tutta la penisola anatolica, era la padrona del Mediterraneo. E la cultura ellenistica, cioè di lingua greca, si era diffusa anche a Roma. Uno di coloro che vedeva come il fumo negli occhi la cultura greca era quel Catone censore che in Senato ribadiva la necessità della distruzione di Cartagine, ma faceva parte della vecchia guardia antigreca. Ebbene, Catullo invece sta dalla parte dei greci, si sintonizza con le novità che arrivavano dall'ambiente ellenistico e mette alla berlina un magistrato, un edile molto probabilmente, e qui dopo, adesso leggendo, approfondiremo il discorso. E dice nell'esametro: Sellin curuli strumanonius sedit, che io mi sono permesso di tradurre con due endecasillabi. Sulla sella curule bene assiso, siede nonio, lo scrofoloso edile. Ed è un verso del Carme 52esimo. La Sella Curulis, sto leggendo gli appunti che ho scritto e che vi ho passato, era infatti nella Repubblica Romana e poi nell'Impero prerogativa delle tre più alte magistrature, l'edilità, la pretura e il consolato. Dal consolato a vita, assunto dal princeps, La Sella Curulis divenne prerogativa imperiale. Princeps è il nome, è la maschera, l'eufemismo con cui da Ottaviano in poi, ma soprattutto nella prima dinastia Giulio-Claudia, si suole designare l'imperatore, perché imperatore in latino stava a significare propriamente il capo dell'esercito vittorioso di una guerra, di una conquista, di un'azione militare. Era l'imperator. Grazie, era l'imperator. Allora, imperatore aveva già una connotazione di esercizio di potere forte, mentre il termine princeps, che sta a significare la prima testa fra tante, primum caput, da cui princeps, significa appunto il primo. Tenete presente che quando il Machiavelli scriverà sul principe, intitolerà proprio il suo trattato di filosofia politica De Principatibus, il titolo e il sottotitolo è in latino. Quello che noi chiamiamo il principe, con traduzione italiana, ha per titolo ufficiale De Principatibus, cioè sui principati, e il sottotitolo è Quomodo a principibus respublica sit servanda, in che modo la Repubblica deve essere controllata dai principi, ma nella stessa accezione di princeps. Quindi vedete una continuità secolare dal princeps di Augusto fino al principe di Machiavelli. Ebbene, dal consolato assunto dal principe, la Sella Curulis divenne prerogativa imperiale e con la cristianizzazione dell'impero divenne il sedile del vescovo di Roma e dei vescovi della comunità cristiana, senza quasi soluzioni di continuità. L'ascesa alle altre magistrature romane era necessariamente preceduta dall'esercizio di ruoli istituzionali minori, ma non per questo irrilevanti per la gestione della cosa pubblica e soprattutto per la strategia politica che il civis, cioè il cittadino romano eletto, si proponeva di attuare. Adesso vi porto subito un esempio. L'ingresso ufficiale in rebus publicis agendis, cioè nella gestione della cosa pubblica, era costituito dal vigintivirato, cioè una magistratura collegiale. Guardate se potete il foglio, così mi seguite meglio. Una magistratura collegiale articolata in 4 sezioni. I tres viri monetalis. Era un collegio, una magistratura collegiale di 3 persone incaricate della zecca, di coniare la moneta. I tres viri capitales, una magistratura di 3 incaricati di eseguire le condanne a morte. Damnare capite voleva dire condannare a morte. Terzo, i quattuor viri viarum curandarum, cioè la magistratura dei 4 magistrati incaricati di curare, di far costruire e di tenere la manutenzione delle strade. Viarum, tenete presente le strade della Repubblica e poi dell'Impero Romano. Ebbene, gli incaricati erano i quattuor viri viarum curandarum. E da ultimo, una magistratura di 10, i decemviri slitibus judicandis, i 10 magistrati incaricati di giudicare le liti, che è un tipo di azione giuridica, che adesso approfondiremo a sua volta. Al collegio dei 10 giudici facenti parte del vigintivirato spettava risolvere le cause minori, cioè le cosiddette lites, le liti. Anche noi in italiano litigare, no? Comporre una lite è un dissidio così che si può benissimo risolvere, non le grandi cause, per cui le cause maggiori erano prerogative dei pretori. Il pretor urbanus, che è la magistratura che sta prima del console, doveva trattare le cause maggiori che riguardavano i cives, ossia i cittadini optimo iure, di pieno diritto, mentre il pretor peregrinus doveva trattare le cause degli stranieri, detti anche in latino peregrini. Infatti peregrinare e peregrinatio significa muoversi in un paese straniero, viaggiare all'estero, per così dire. Voi capite benissimo che da qui arriva la formulazione del noto proverbio latino, che molti di voi sapranno, de minimis non curat pretor. Cioè il pretore non tratta le cause minori, le cause di poco conto, che sono delle liti, perché le grandi cause, solo le grandi cause, vengono trattate dai pretori. Non per niente è nato il proverbio, e lo si dice ancora oggi per dire che uno che ha una grande responsabilità non tratta delle inezie. Un direttore marketing, sorrida madame per favore, lei che se ne intende, un direttore marketing è a livello del pretore, invece un impiegato, un funzionario è a livello appunto di un decemvir, stritibus judicandis. Mi avete seguito fin qui? A codesta magistratura collegiale del vigintivirato, dai molteplici ruoli, seguiva la questura e la censura. La questura aveva un carattere civile e militare. La questura. La censura, invece, aveva delle funzioni socio-finanziarie ed etiche. Controllava il censo dei singoli cittadini e il comportamento, i costumi. Non per niente la parola censore ha finito per prevalere con questo ultimo significato, ma aveva anche il significato di contare in tasca a ogni cittadino il capitale posseduto. Mi sono spiegato fin qui? È chiaro a tutti? Torniamo indietro e facciamo qualche esempio, per arrivare poi al privilegio della sella curulis, che è solo degli edili, dei pretori, dei consoli e poi successivamente del Papa e dei Vescovi. Vedremo come. Qui in città, sull'architrave di quello che resta della Porta Leona in via Cappello, se guardate bene sulla scrittave, voi leggete Titus Flavius, Publi Filius Noricus, Quatuorvir, Iuredicundo. Potete fare la verifica già da domani mattina. Tito Flavio Norico, a cui è dedicata quella porta, era uno dei quattro magistrati che svolgevano quello che oggi potrebbe essere il ruolo del sindaco nella Verona romana. Perché la città, una volta smontato l'esercito, viene inquartierata, cioè divisa in quattro parti da un cardo maximus e da un decumanus maximus, nord, sud, est, ovest, che divide in quattro parti il territorio. A ciascuna di queste parti spetta avere uno dei quattuorveri che la governi. Tito Flavio Norico, a cui è dedicata la Porta Leona, era un quattuorvir, con l'incarico di amministrare la giustizia. Ma come si amministra la giustizia? Parlando. È chiaro? Per cui giurisprudenza, ma si dice giurisdizione, giurisperito, e in latino il diritto va pronunciato. Se andate a controllare l'epigrafe, vedrete le ultime lettere, I puntino, si ricorda che era venuto, abbiamo fatto la passeggiata, I puntino, D puntino, Iur ticundo. Bisogna saper svolgere le abbreviazioni, ecco perché bisogna studiare anche l'epigrafia. Scusate un attimo. Quindi, accanto ai quattuorvi, la grande magistratura statale erano i quattuorviri viarum curandarum, ma i quattuorvi erano pur presenti nei vari municipi delle varie città per governare una delle quattro porzioni in cui ufficialmente era divisa la città. Verona ha ancora l'urbanistica, la planimetria regolata da un cardo e da un decumano massimo. Qualcuno è andato a visitare in piazza Erbe, ma sotto quello che rimane della urbanistica romana di fondazione della città, ma la prima prova visibile è proprio il riscontro, la dedica di Porta Leona a Tito Flavio Onorico. Anche lì ci sono abbreviazioni, perché leggete T puntato Flavius PF Publi Filius Noricus, poi 4 aste vir, che si legge quattuor vir, poi I puntino di puntino iure di cundo, e lì a disposizione di tutti. Tutti passano, ma nessuno li sa leggere. È vero o no? Ho dovuto portare gli studenti per far vedere, far toccare con mano. Qui c'è uno dei miei ex studenti che conferma l'escursione. Abbiamo fatto una lezione, un seminario in loco, come a me piaceva fare, in questa città ricchissima di documentazione storica. Quindi vedete che i quattuorviri, ma costoro non godevano della sella curulis. Per godere della sella curulis bisognava aver passato il viginti virato, essere stato o tresvere, uno dei monetales, o tresvir capitalis, o quatuorvir viarum curandarum, o decemvir stritibus judicandis. Perché erano importanti anche queste magistrature propedeutiche all'edilità, alla prettura e al consolato? Perché chi entrava in politica poteva cominciare già da una di queste magistrature a costruirsi una carriera. Porto un altro esempio. Giulio Cesare, che tutti conoscete, iniziamo il nostro sopralluogo. Vada più avanti. Ecco, si fermi qui. Vedete una moneta romana? Su una moneta romana c'è già una sella curulis. Giulio Cesare, questo è un esempio, ma adesso sottolineo il fatto che quando Giulio Cesare, all'inizio della carriera, venne nominato tresvir monetalis, fece incidere sulle monete la figura di Venere. Aveva già in mente il progetto che avrebbe poi realizzato Augusto, cioè collegare la gens o la gens Iulia attraverso Iulo, figlio di Enea, a Enea, figlio di Venere, per cui ha una discendenza divina di colui che sarebbe stato princeps rei publice, cioè prima testa dello Stato. Lui non ci riuscì, perché venne eliminato nella congiura delle Idi di marzo, ma ci riuscì il suo erede e nipote, figlio di sua sorella, e figlio di un banchiere. Papini lo definisce il figlio dello strozzino di Velletri, perché era nato a Velletri nella vita di Cristo. Papini definisce Augusto il figlio dello strozzino di Velletri e definisce Erode il Grande, re di Giudea, un arabo mal rincivilito. Parole forti ma corrispondenti alla storia, a quello che la storia ci ha attraverso altre fonti. Quindi vedete, già agli inizi avrà avuto poco più di 20 anni, ma aveva già in mente questo progetto di divinizzazione della gens Iulia. È chiaro? Quindi uno dice, una magistratura è cognare le monete. Eh sì, ma uno aveva il diritto di mettere lo zampino personale sulla moneta che coniava o faceva coniare. E ho portato l'esempio lampante, importantissimo, della raffigurazione di Venere, Venere genitrix. Genitrice di chi? Della gens Iulia, attraverso Iulo. Partiamo adesso dall'inizio. Questo che vedete è un modello tipico di quella che diventerà a Roma la sella curulis, ma non è una sella curulis, è un sedile trovato nella tomba di Tutankhamon, pensate. Quindi vedete che il modello è, per così dire, comune alle civiltà che si affacciavano sul Mediterraneo. Qui invece vedete già la trasposizione in doppio del sedile, che è ornato da un cuscino poi sopra. Sulla destra, vedete, sulla sinistra una sella curulis. Sotto quel... Torni indietro, per favore. Ecco, vedete che sulla sinistra sembra di vedere un serpentello, l'avete visto? vada al prossimo, guardate l'altra. Che cos'è questo? Non sembra un ricciolo di pastorale? È il litus, era un segno di un sacerdotale. Vedete da dove arriva il ricciolo del pastorale? Dal litus, rituale dei sacerdoti dei collegi romani. Continui? Qui ancora, è ancora più evidente. Guardate il profilo di questa dea, che è turrita anche sulle nostre monete, sulle lire. Quante volte tornava questo profilo? Ma ovviamente è una divinità alla corona turrita, ma guardate la collana e gli orecchini. E siamo ovviamente nella monetazione avanti Cristo. Sulla destra la sedia curuli, ma sotto c'è un nome importantissimo. Riuscite a leggere di chi è? Chi era il Tresvir Monetalis? Licinio Crasso. Crasso, dimmi se il sai di che sapore è l'oro. E Dante che mette Crasso all'inferno e da uno degli altri compagni di dannazione gli fa chiedere: dimmi qual è il sapore dell'oro, tu che ti tuffavi nell'oro. Ecco, Lucio Licinio Crasso. E poi i due P. Cos'è P? Pater Patriae. Se andate sulla tomba di Cosimo il Vecchio, nella cripta di San Lorenzo a Firenze, Cosimus Pater Patriae, Pippi, Pater Patriae. Ed è stato appunto il fondatore di Casa Medici. Luci Furi Cnei Filius, vado sulla destra, vedete ancora la sella Curulis. E cosa c'è sulla terza, sul retto? Un profilo, però c'è la denominazione della magistratura. Triumvir, la vedete le tre? Tre vir. Sull'architrave di Porta Leone leggerete, ce ne sono quattro. Quattuor vir, iuredicundo. Qui è un tres vir monetalis. Avete visto? E poi c'è la spiga in senso augurale, mentre sulla destra avete la sella curulis col cuscino e col nome del Tresvir Monetaris, che è Lucio Furio, figlio di Gneo. Questa moneta invece è stata coniata da Cassio. Lo vedete? Riuscite a leggere il nome? Publius Cassius. Sulla destra avete un tabernacolo, sembra un ciborio, certamente è un tempio, un vaso sulla sinistra e sulla destra avete i riferimenti al Tresvir che ha coniato la moneta. Continuiamo. Finalmente siamo arrivati a Cesare. Cesare ormai impadronitosi del potere. Vedete che è Caesar, lo leggete Caesar, poi c'è il 3 di Tresvir, ma sulla sella Corulis c'è appoggiata una corona d'alloro e, piaccia o non piaccia, si legge su quello che può apparire il cuscino o il sedile una frase poco rassicurante per la Repubblica, perché si legge Caesar dictator perpetuus, dittatore a vita. Lo aveva preceduto Pompeo di poco. Quando Pompeo andò a risolvere la questione dei pirati che infestavano il Mediterraneo orientale e che fra l'Egeo, i Dardanelli e il Bosforo infastidivano il commercio del grano che scendeva dal Mar Nero, il Senato diede a Pompeo l'incarico di risolvere il problema, sbaragliandoli, e assegnò a Pompeo l'imperium maius et infinitum, cioè il comando più alto possibile, non è maximus, è un comparativo assoluto. Maius non è maximum, imperium maximum, imperium maius, però l'altro aggettivo è indicativo, et infinitum. E lui sconfiggerà i pirati, conquisterà parte della Turchia, conquista la Siria, scende in Palestina, entra nel Tempio di Gerusalemme. Tacito ci dirà che entrando nel Sancta Sanctorum, Pompeo rimase stupefatto perché trovò omne vacuum et inania arcana. Sono parole di Tacito nel quinto libro delle storie. Trovò tutto vuoto e però un senso di arcano che ovviamente colpiva. E questa impressione venne registrata probabilmente perché Tacito l'avrà consultata in qualche registrazione. Tacito scrive fra il primo e il secondo, invece qui siamo nel 63 avanti Cristo, l'anno del consolato di Cicerone, quando Cicerone poi sconfigge Catilina e Pompeo contemporaneamente sconfigge i pirati e conquista la Siria, conquista la Palestina e profana il Tempio di Gerusalemme. Ecco, qui siamo già alla dittatura perpetua di Cesare, che era stato, come vi accennato prima, all'inizio, vedete che è giovane qui, è un Cesare giovane, Cesare tres vir monetalis, è all'inizio della carriera, ma sul retro l'inizio della carriera è portato a compimento, gli manca proprio di possedere del tutto, cioè di esercitare effettivamente, non glielo faranno esercitare questo potere, perché verrà assassinato. Vi ricordate Shakespeare, il Giulio Cesare, il discorso sul cadavere di Antonio? Friends, Romans, countrymen, I come to bury Caesar, not to pray, not to, adesso mi sfugge, I come to forse aiutatemi, I come to bury, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is soft in terror with their bones. So let it be with Caesar. E poi continua. Vi ricordate quando la festa dei Lupercali, un mese esatto prima, il 15 di febbraio, I did offer him the kingly crown that he did thrice refused. Vi ricordate quando alla festa dei Lupercali io gli ho offerto per ben tre volte la corona regale che egli per ben tre volte ha rifiutato? Sta facendo il doppio gioco Giulio Cesare, in questo Shakespeare è stato grande, perché sta abbindolando il popolo, dalla sua parte, perché lui si immedesima in Cesare. E perché Cesare ha lasciato un'eredità importante anche per il popolo, delle largizioni straordinarie, per cui ovviamente basta riempire la pancia del popolo e il popolo applaude o concede il potere e subisce. La storia ha i corsi e i ricorsi, come giustamente diceva e dice il grande Vico. Ecco, qui siamo proprio agli sbocchi della carriera di Cesare. Il punto di partenza è lui come era già seduto, era già stato edile, era già stato pretore, pensate alla conquista delle Gallie, era stato console ed aveva già ricevuto il titolo di dictator perpetus. Guardate ancora la sella Curulis, qui non riesco a leggere il nome, bisogna che apra. Riuscite voi a leggere? Qui è proprio un pasticcio, io avrei dovuto mettere della precedente, scusate, non riesco a dire, sono proprio. Come? Qual è? Questo? Questo? No, si cancella tutto, non vede. Appunto. Io devo aprire questo. Questa l'abbiamo vista, esatto. E qui per cancellare, come si cancella tutto. Scusate, io sono, faccio una figura veramente.
Si può chiudere questa?
Come?
Può chiudere questa?
Sì. Questo?
Sì.
No. No, vedo, prego. Mi si cancella tutto, no, si schiaccia qui. Ecco.
Questa qua.
Sì, esatto. Ecco. Però io devo leggere. Devo leggere. No? Questo?
Sì.
Ecco, no, qui cancello. Questo che stiamo vedendo è un denario, perché ho scritto tutta la scheda, non posso ricordarmi tutta la memoria. Questo è un denario del 42 avanti Cristo. Quindi 42 vuol dire che ormai la sorte di Cesare è stata segnata. E si tratta di Lucio Livinello Regulo. Riuscite a leggere L Livinellus? Riuscite a leggere? L abbreviato, Lucius, Lucio. Livinellus è appunto il nome, il prenome, il nome, poi c'è il cognome. Sono i trianomina di tradizione indoeuropea che sono rimasti anche nel, pensate, Gaio, Giulio, Cesare, Marco, Tullio, Cicerone. I trianomina, questi tre nomi che danno per così dire la cittadinanza, parte dall'India. È una tradizione che parte dall'India e che caratterizza, pensate ancora al fatto che gli spagnoli usano il nome, poi il cognome del padre e il cognome della madre, noi non li usiamo più, ecco, è un residuo dei trianomina. Continuiamo, mi sono avanti qui perché sennò qui andiamo, allora passi al prossimo per favore. Ecco,
questa è quella inserita,
sì. E il prossimo
sì, volevo solo ingrandire.
Ah, eccoci qua. Sì.
Adesso, e questo?
Esatto.
Questo.
No, non è quello, è questo.
Scusi,
ce ne sono parecchi perché dobbiamo ancora un po'. Sì, siamo ancora su. Questo che adesso vedete, io lo vedo male, no? Questo no. Ecco, questo che vedete è. Perché a me compare in questo modo?
Perché devo solo ingrandire.
Non so perché abbiamo preparato tutto questo materiale e poi ci capita questa storia.
Così.
Ma vedete che non riesco a leggere. Voi riuscite a leggerlo bene?
Sì.
No, deve andare su.
Allora è questo, Ottaviano, Sela.
Dov'è?
Aspetta, una volta che io su questo.
Su questo?
Sì, ok. Vedi qua, Ottaviano, Sela.
Riuscite a leggere Gaius, Caesar, Vir, c'è un 3, è Ottaviano, che ha l'incarico di triumviro incaricato a rifondare lo Stato con Marco Antonio e Crasso. E ci si legge sulla moneta Caius Caesar Trium Vir sul naso Rei P Publice ci costituende. E dall'altra parte si legge Caesar.
Perché qui non si può ingrandire?
No, perché è piccola. Caesar.
Scusate, si legge. Devo leggerlo su qui.
Non può ingrandire. Non si può ingrandire ancora. No.
Caesar.
Dictator. Caesar dictator. Quindi vedete che sembra, viene da sorridere, perché sul recto c'è l'incarico che lui ha, che è quello di essere uno dei tre incaricati dal Senato di rifondare lo Stato, anzi di dare una Costituzione allo Stato, che sarà l'impero poi alla fin fine. E dall'altra parte c'è il nome di Cesare, ma con l'appellativo di dictator. E dictator è uno che esercita il potere assoluto. Vedete questa situazione scivolosa. Ma dove c'è la scritta? Sulla sella curulis. Quindi è un approfittare della sella curulis per iniziare a esercitare quello che sarà poi il potere imperiale, che è un potere dittatoriale, che qui compare già nel titolo di dictator e che sarà poi la prerogativa dell'imperatore e poi del papa, che tutto sommato anche lui sarà un sovrano assoluto, o i vescovi che eserciteranno un certo tipo di potere nella Chiesa alla fin fine. Allora, qui torniamo sul... Ecco, abbiamo visto quest'altro... No, esatto. Guardatelo bene. Guardatelo bene, l'insieme, nel completo. Sapete dove si trova? Nel lapidario maffeiano. A Verona. Io ho portato gli studenti, non tutti, perché ho fatto parecchie passeggiate e lezioni anche nel lapidario maffeiano. Vedete? Si trova nel lapidario ed è sotto una epigrafe firmata da una signora che si chiamava Calpurnia. Riuscite a leggere? Ma le prime lettere sono VF. Cioè è una epigrafe funebre, ma predisposta da Vivo. Un certo personaggio si è fatto già preparare da Vivo, ecco quel VF, vivus fecit, e se è una signora, viva fecit. Chiaro? E sotto avete la sella curulis con lo sgabello. Si trova nel lapidario maffeiano. Scipione Maffei si prese l'incarico, stavo dicendo il gusto, da uomo colto e dotto che era, di raccogliere tutto questo materiale, facendolo arrivare attraverso Venezia o attraverso Roma, e ha costituito uno dei musei lapidari più importanti d'Italia. Vi basti sapere che i miei colleghi di epigrafisti di latino e di greco della Statale di Milano portano tutti gli anni a Verona gli studenti per fare esercitazione un giorno intero nel lapidario maffeiano. E io che l'avevo qui non dovevo portarle. Ovviamente ho anche scritto un saggio sul volume pubblicato dalla Fondazione Campostrini proprio sul valore storico religioso delle epigrafi greche, latine e poi cristiane del lapidario. Vediamo la prossima. Ecco, questa è un'altra scultura, un bassorilievo di Sella Curulis con i due magistrati, una a destra e una a sinistra, che sta nel lapidario maffeiano. Avete visto? Quindi, se volete toccare con mano e vedere quello di cui stiamo parlando questa sera, che è un discorso abbastanza specialistico, per questi discorsi li si deve fare agli studenti di storia romana, o a chi vuole approfondire la storia partendo dalle fonti antiche, in questo caso dalle fonti epigrafiche o dalle fonti archeologiche. E dato che io non vengo per raccontarvi delle favole, per fare così una semplice conferenza. Ricordate, chi di voi è venuto in marzo, ero intenzionato già in marzo a fare dei seminari. Ecco, anche questa lezione si presterebbe a un approccio di tipo seminariale, cioè chi di voi ha avuto esperienza di vedere altre selle curulis altrove o anche qui al lapidario maffeiano interviene, dice e con i suoi apporti approfondisce il discorso. Ma la cosa bella è che per me è un segno di distinzione che questa città ci possa permettere di toccare con mano due fonti importanti, ne ho prese due perché sono le più belle, della Sella Curulis, che stanno in questa città nel Museo Maffeiano. Ecco, continuiamo, la prossima. Qui, questa invece viene da Roma, è altrettanto bella, e però vedete è anche più elegante, e anche qui è quasi stilizzata la sella Corulis, perché qui leggete, scusate che io vado a scegliere la mia, eccola, leggete il nome Marco Placcio Marci Porino Magister, e poi c'è, adesso devo andare proprio a prendere, scusate, oh mon Dieu, ecco, l'autore è Aulo Marco Paccio Orino, poi sotto c'è quel Lib Mar, era un ex schiavo che si è comportato così bene da schiavo e da servitore che il suo patronus, il padrone, il suo proprietario, lo ha liberato e lo ha fatto diventare cittadino romano. Ma chi era già schiavo diventa cittadino, diventa prima liberto, cioè liberato. Orazio, il grande poeta Orazio, era figlio di uno schiavo liberato. Me libertino patre natus, natum, se facciamo l'accusativo. Io che ero nato, sono nato da un padre già schiavo, diventato liberto. Quindi è il liberto, ossia l'ex schiavo, liberato dal padrone, che dedica al padrone in segno di riconoscenza, e anche alla moglie, che era una liberta, che fece da viva questa lapide funeraria. Questa si trova nel museo di Este, nel lapidario estense, nella città di Este. Il prossimo che vediamo invece viene da Roma. Guardate, c'è la raffigurazione di una sella Corulis su una raffigurazione di sella Corulis. E vedete i due personaggi, i due teramoni, potremmo chiamarli, che sostengono il sedile. E al centro c'è una scena di amministrazione di giustizia presente, i magistrati, intorno a una sella Corulis. Quindi sella Corulis è sinonimo di potere. Chi siede sulla sella Corulis è uno che esercita una magistratura di potere effettivo. Dobbiamo continuare. È un affresco che arriva da Pompei. Gli aristocratici che si costruivano la villa facevano affrescare le pareti di certi locali della villa, facendo della sella Corulis un sedile elegante riservato ai padroni di casa o alla padrona di casa. Ecco l'esempio che abbiamo sotto gli occhi. Non dimenticate questo esempio, perché finiremo la nostra carrellata con una poltrona di Miss Van der Rohe che è l'imitazione, la copia di questo tipo di sedile, che a sua volta è omologa una sella Corulis. Ecco, finalmente abbiamo un'altra, scusate, così scendo, ecco, questa moneta che io non riesco a leggere bene è dedicata a Druso Maggiore, è un sesterzio dedicato del 41-54, siamo sotto Claudio. Guardate l'eleganza della moneta, guardate l'eleganza delle lettere incise sulla moneta, ma guardate anche l'altro personaggio, non il personaggio che sta di profilo sul recto, ma il personaggio che sta seduto sul verso su una sella Corulis, e quella SC che leggete esattamente sotto la sella Corulis, circondata da segni di magistrature simboliche, sta a indicare che questa moneta è stata coniata dai Tresveri Monetaris, ma per decisione del Senato, Senatus Consulto. Vedete quella SC sotto? Senatus Consulto. Bisogna saperle leggere, saperle utilizzare. Queste sono fonti storiche numismatiche, fonti storiche archeologiche, fonti storiche epigrafiche. E la sella Corulis è, vedete che ritorna sulle sculture, sulle pietre sepolcrali, ritorna sulle monete, e ha in mano un ramoscello di olivo. La prossima invece è di un imperatore poco amato, perché l'imperatore poco amato si chiama, riuscite a leggere il nome? Riuscite a leggere? Si chiama, ve lo leggo da sinistra, Gaius Caesar Augustus Germanicus Pontifex Maximus Tribunicia Potestate e Caligola. I titoli ufficiali, il soprannome è Caligola, perché portava dei sandali dette Calighe, per cui Caligula, quello dei sandali, quei piedi nudi coi sandali. Ed era una calzatura o da schiavi o da gente straniera, non da cittadini romani. E dall'altra parte avete invece la adlocutio ad populum, la conversazione. Adesso stanno facendo sulla radio, la televisione, in giro per l'Italia, i nostri uomini politici stanno facendo adlocutiones multe, ad plebem italicam, uius temporis. È chiaro? Chissà il latino ha capito quello che ha detto. Qualcuno sorride sotto i baffi, qualcuno non si scompone, qualcuno muove appena appena la barba, ecco, tentando... è chiaro? Vedete la continuità. Chi conosce la storia non si meraviglia più di niente. E purtroppo, se non riesce a coagulare degli interessi, deve subire. Ma grazie al fatto o alla provvidenza o a Giambattista Vico, ai corsi succedono i ricorsi. Ecco, questa è una bellissima moneta. Vedete, ad locutio ad populum. Ma sta in piedi, perché, ma prima stava seduto, prima di rivolgersi in piedi al popolo, stava seduto l'imperatore. Dove stava seduto? Sulla sella curulis. L'avete vista a destra? La sella curulis. Passiamo alla prossima. Anche qui, Gaius Caesar Augustus Germanicus, pontefice Massimo, come l'imperatore al titolo di pontefice, certo, a partire da Augusto tutti gli imperatori prenderanno il titolo del presidente di tutti i collegi sacerdotali dello Stato. I vari gruppi sacerdotali erano presieduti da un pontefice. Tutti i pontefici formavano un collegio di pontefici. A presiedere il collegio dei pontefici c'era il pontefice Massimo. Era il controllore delle decisioni religiose, diciamo meglio, rituali, che avevano valenza politica. Il titolo di pontefice massimo lo otterrà l'imperatore fino al quattordicenne Graziano, quando Ambrogio di Milano lo persuaderà a rinunciare al titolo di pontefice massimo, che la storia passerà a un altro pontefice massimo, che in assenza dell'imperatore a Roma lo assumerà, perché farà anche farà oltre a una funzione religiosa, eserciterà una funzione politica, e il Papa, che porterà il titolo di pontefice massimo a metà del pontificato di Benedetto XVI si comincia a non usare più il termine pontefice massimo. Con questo Papa voi non avete mai sentito il termine pontefice massimo, perché ormai è stato bandito dalla nomenclatura ufficiale cattolico-romana. È chiaro? Anche qui vedete c'è una... E poi c'è... Tribunicia Potestate, era il potere che aveva il tribuno della plebe in favore del popolo. Qual era il potere? Perché tutti gli imperatori porteranno sempre il consolato, il pontificato massimo e la potestà tribunicia la porteranno sempre. Ogni imperatore sarà sempre console, pontefice massimo e tribuno della plebe. Perché la potestà tribunicia permetteva al tribuno della plebe di presentare leggi in favore del popolo, di bloccare le leggi contro il popolo, praticamente era un potere di interferenza e di controllo del potere legislativo a Roma. È chiaro? Che era prerogativo del tribuno della plebe durante la Repubblica. Cosa sta facendo il nostro presidente della Turchia? Ecco, sta facendo qualcosa di analogo, sta manovrando per fare della Turchia quello che Giulio Cesare e gli imperatori hanno fatto di Roma, sotto l'egida di Allah, ovviamente, dell'Allah sunnita, non dell'Allah sciita. Vedete che ci sono delle situazioni di analogia che non dovrebbero stupire più, anche se purtroppo chi vive in certi momenti storici subisce proprio il passaggio, la costruzione, la distruzione e la costruzione dei modelli politici e culturali. E poi anche qui l'ad locutio ad populum, vedete? E guardate bene, i labari sono dei soldati che portano le armi, che portano l'elmo, il primo è un elmo piumato, e sui labari cosa si vede? Si vede le aquile imperiali. Sembrano degli uccelli qui, ma se guardate la vista dovete riconoscere delle aquile. Ecco, e sono i labari che arriveranno fino a Costantino, alla battaglia di Ponte Milvio. E anche qui l'imperatore parla, stendendo la mano, no? E ha dietro la sella curulis su cui era assiso prima di alzarsi per la ad locutio ad populum. Un'altra moneta. Questa moneta, vediamo se è la stessa, sì? No, come mai? Scusate.
Sì, sì, è la stessa, solo che si vede solo questo. Solo questa parte.
Ah, ho capito, ah sì, me l'ha detto. Questa che vedete è una moneta. Chi è l'imperatore che si vede? Riuscite a leggere? Chi? Ho sentito? Nerone. È Nerone. Nero, vedete, date sì, Nero Caesar Augustus Pontifex Maximus Tribunicia Potestate. E dall'altra parte c'è Senatus Consulto, e anche qui non c'è un allocutio, questo è un congiario, cioè è una distribuzione. Lui sta seduto sulla sella curulis, ma dà ordine agli impiegati, ai dipendenti, ai funzionari, di distribuire delle derrate, dei beni al popolo che sale i gradini per andare a riceverli. È un congiarium, lo vedete? Molto bella questa. E quindi anche qui Nerone avrà incendiato Roma, però ha anche attuato dei congiari nei confronti del popolo. Qui lo si vede meglio. Nerone è riconoscibilissimo per il collo taurino e per questo profilo e per il mento piuttosto sporgente. Porta la corona d'alloro e anche qui sulla destra vedete congiarium, e anche qui il sigillo del Senato, che non deve mai mancare, anche se il Senato non fa più niente, fa tutto l'imperatore, ma l'imperatore deve aspettare quello che il Senato approva. Quello che sta facendo il signor Trump negli Stati Uniti, che governa da solo, ma se il Senato non gli dà l'approvazione non può far niente. Vedete l'analogia? Chi ha iniziato a fare queste cose? Roma, noi, i nostri antenati, che hanno dato il modello di governo e di legge e di gestione politica al mondo intero, legato all'Occidente, escludiamo l'Oriente islamico, l'Oriente indiano, l'Oriente cinese e l'Oriente giapponese. Ma il Mediterraneo, Roma e tutto l'Occidente, quello che era l'Europa in nuce nel Medioevo, e l'Europa colonizzatrice delle Americhe, pensate al ruolo della Francia, al ruolo dell'Inghilterra, al ruolo della Spagna, al ruolo del Portogallo, tutte hanno imparato e sono state civilizzate da Roma e hanno a loro volta civilizzato dopo la recezione e l'assimilazione del modello romano. Persino alla costruzione delle città, gli spagnoli l'hanno presa da Roma e l'hanno riportata in Messico, l'hanno riportata a Bogotà, l'hanno riportata nelle città che sono diventate poi o le città principali o le capitali degli stati del Sud America. Centro e Sud America, addirittura il Messico, che è ancora Nord America, nonostante tutto. Anche questo è un congiario. Qui cambiamo. Siamo di fronte, vedete che l'imperatore è seduto e porta già uno scettro nella destra e nella sinistra.
Un attimo che devo prendere anch'io il testo. Ecco, questo è il congiario di Nerone. Chi è questo imperatore?
È colui che ha costruito il Colosseo. Riuscite a leggere? Vespasianus. Dovete leggere, è messo a posto. Eh sì. Comunque, fidatevi, è Vespasiano, che è raffigurato poi nel verso, seduto su una sella curulis, con gli attributi del potere nelle mani. Ecco il valore della sella curulis. E questo, finalmente, il prossimo, è molto più chiaro. Avete riconosciuto l'imperatore? È l'imperatore di cui ha scritto, lavorandoci per 20 anni, Marguerite Yourcenar, fantasticando sulle sue memorie, cioè Publio Elio Adriano. E qui avete Adrianus, Augustus, vedete, e poi il profilo, anche qui riconoscibilissimo, un naso abbastanza greco, con la barba, mentre sul verso è interessante vedere chi è seduto o seduta sulla sella curulis. È seduta Roma, la vedete? Roma divinizzata, seduta su una sella curulis che esercita un potere cosmico addirittura, e l'imperatore ricopriva per la terza volta il consolato. Vedete alle spalle di Roma, che impugna nella sinistra la lancia, leggete cos, poi c'è un 3 e poi c'è un pp. Riuscite a leggere? Cioè anche Adriano aveva il titolo di padre della patria, pater patrie. Prossimo.
Anche questo è un congiarium, l'abbiamo già visto, il congiarium dovreste averlo imparato, ed è una moneta del figlio di Antonino Pio, di Commodo, lo vedete? Questo è già più,
si rileva meglio. C'è una tribuna, una scala, l'imperatore seduto, c'è un assistente dietro e chi è davanti consegna al popolo le distribuzioni dell'imperatore. Avanti. Questo è un bassorilievo. Quasi non si riesce a riconoscere la sella curulis perché è talmente arricchita. Invece dei sedili ci sono i due putti o i due eroti che fra gambe e braccia sostengono a modi X la sella curulis, che sembra di vedere un armadio, un buffet, una serie di ante. E sopra ci sono tutti i simboli dello Stato. Vedete, è un tentativo di divinizzare quasi la sella curulis, che è l'emblema del potere e del suo esercizio.
Perché c'è parecchio da vedere. Ecco, questa invece che stiamo vedendo è un aureo, cioè una moneta d'oro, l'aureus, dell'imperatore Macrino.
Siamo già avanti, 164-218, siamo a cavallo fra il secondo e l'inizio del terzo secolo, il primo ventennio del terzo secolo. Ormai siete in grado di leggere anche da voi da soli, ma è interessante la scritta che c'è, non sul recto che presenta l'imperatore, ma, e qui c'è il titolo già imperator, vedete, imperator, Caesar, scusate, faccio fatica a leggere, Augustus, eccolo lì, Macrinus, lo leggete dalla fronte alla destra, leggete Macrinus Augustus, sono i titoli imperiali i primi, ma la prima parola qui è imperator. Ormai il termine imperator è entrato nell'uso per chiamare il principe imperator, e è l'inizio dell'uso del termine imperatore che arriverà fino a Maria Teresa, arriverà fino agli imperatori, fino ai Selassie, fino a Vittorio Emanuele III, re d'Italia e imperatore d'Etiopia. Vedete? Ma interessante sulla destra. È un concetto astratto, divinizzato, della funzione dell'imperatore, anzi del suo modo di governare. Leggete Liberalitas Augusta, la liberalità imperiale, la libertà augusta, anche il termine Augusto, persino il Papa, Augusto Pontefice, non si usa più, ma il Papa veniva chiamato Pio XII, fino quasi a Paolo VI, Augusto Pontefice. Oggi fa sorridere, ma questa era la titolatura ufficiale. Ecco da dove arriva, avanti la prossima.
Qui dobbiamo muoverci un po'. Filippo l'Arabo, l'avete mai sentito nominare? Ecco questa moneta. Avete visto la diversità
rispetto alla raffinatezza di Nerone, di Caligola? E qui invece, ormai, guardate soltanto il profilo, è appena appena, guardate anche il tondo della moneta. Le sella Curulis è riconoscibile, anzi ci sono due in questo caso, sono i due consoli seduti sulle sella Curulis, e sempre l'immancabile SC, Senatus Consulto. Ma l'arte comincia ad andare in crisi,
e la prova è evidente, l'abbiamo sotto gli occhi. Avanti.
Questo invece è, questo è importante, perché è un dittico consolare. Quando i consoli parlavano o dovevano pronunciare un discorso o riferire qualcosa alla lettera, il testo veniva messo in due valve che si chiudevano e che si aprivano in due parti, contenendo il documento che andava letto. Semplifico e riduco il discorso, sulla sinistra e sulla destra. Questo è uno delle due valve consolari d'Avorio, lo vedete, attribuita al console Aurobindo. Siamo nel VI secolo e si trova al Musée de Cluny a Parigi questa valva. Vedete che il console è già abbigliato alla maniera bizantina, che ha due altri funzionari a destra e a sinistra che portano scettro, ma che è seduto sulla sella Curulis appoggiando le estremità inferiori su uno sgabello. E poi delle scene di valenza mitologica. E in altro c'è appunto la denominazione del console. E vedete il cartiglio ha la stessa forma dei cartigli ufficiali epigrafici. Anche questo è importante, il dittico è chiamato dittico Eburneo. Ecco, il prossimo. Questo invece è tutta un'altra cosa. Ecco un dittico completo. I due consoli sono raffigurati, uno alla destra e uno alla sinistra. Avete visto? E risale questo dittico all'imperatore Anastasio. Siamo già in epoca proto-bizantina. E vedete che c'è già quasi in questo dittico, che rappresenta i due consoli seduti sulla sella Curulis, la sella Curulis è già diventata un trono. Vedete tutto ciò che c'è intorno, accanto alla sella Curulis, addirittura l'aureola, questa conchiglia che fascia, per così dire, o accompagna l'espressione del capo dei due consoli, e poi il triangolo, il timpano superiore. Siamo vicini alla divinizzazione della figura dell'imperatore, anzi c'è già stata, in Oriente c'è sempre stata. E questo è uno splendido dittico eburneo consolare che risale appunto all'età proto-bizantina. E adesso facciamo degli esempi, passiamo in rassegna, di selle corulis. Guardate, questa è un'antica sella corulis, la prossima invece è il modello di sella corulis. Questa invece che state vedendo è alto medievale, perché è nient'altro che il trono. Siamo nel VII secolo, in epoca che potremmo definire alto medievale o post-barbarica, è il trono di Dagoberto. È molto interessante. Quest'altro invece, ecco, vedete come si è trasformata la sella corulis. Si trova a Vienna, questa sella corulis. Ecco, vista in un modo, vista in un altro. Qui è una moneta medievale. È una moneta medievale che raffigura Raimondo, aspettate che me lo... è del 1276-1298. È un vescovo che apparteneva alla famiglia dei Torriani, Raimondo della Torre. Vediamo se ho messo qualcosa d'altro. Niente, non dice altro, no. Lo vedete assiso su una sella corulis che ormai ha assunto il valore di faldistorio. Chi di voi sa o ha visto i faldistori? Sono i sedili in cui il vescovo si siede quando non siede sulla cattedra, su quello che un tempo veniva chiamato il trono vescovile, che solitamente era anche aveva sovrapposto un baldacchino. Ecco, qui siamo alla raffigurazione di un vescovo seduto su una sella corulis che ha già la sembianza di un trono. E qui avete una miniatura medievale che raffigura Salomone che amministra la giustizia. Il re Salomone porta la corona, è seduto su una sella corulis che ha già, vedete le teste degli animali ai quattro lati del sedile, ma la X che ritorna ed è evidente, ma ormai è Salomone che amministra la giustizia in una miniatura medievale. La prossima invece ci porta a Ferrara e avete di fronte a voi il monumento a Borso d'Este. Dove è seduto Borso d'Este? È seduto su una sella corulis. Ma come mai è seduto sulla sella corulis? Perché probabilmente qualche umanista ha consigliato Borso, che era il committente di nome e di fatto, a che venisse raffigurato dallo scultore per esibizione pubblica, e ancora di fronte alla cattedrale di Ferrara, seduto su una sella corulis, ma che ha assunto ormai la parvenza del faldistorio. Vediamo il prossimo. Il prossimo è una moneta pontificia. Vedete, un attimo che vado a fare una ricognizione. Vedete qui un papa, l'avevo già accennato, e sulla destra avete le chiavi di San Pietro, quindi non può essere che un papa. Il papa ha già la tiara e questo papa è Papa Martino V, e con lui pensate che ha consacrato il Duomo di Milano. Se entrate in Duomo Milano, sulla retrofacciata, uscendo, leggete Martinus Papa Quintus Onc Templum Dedicavit. Ed è un papa che risolve l'esilio avignoniese trasferendo il papa definitivamente da Avignone a Roma. La prova ormai del papa a Roma che usa il faldistorio, ecco il prossimo. Cos'è questo? Non ditemi che non lo sapete. Questa è una delle sale vaticane affrescate da Raffaello, dove compare la scena del miracolo di Bolsena e Papa Giulio II della Rovere inginocchiato davanti a un faldistorio. Vedete quel cuscino su cui il Papa è inginocchiato? Quando lui si alza viene messo sopra il faldistorio, per cui il faldistorio è occupato da due cuscini. uno dei quali viene messo a terra per permettere al prelato, al personaggio che deve utilizzarlo, di inginocchiarsi appoggiandosi al faldistorio come se fosse un inginocchiatoio, e solo il vescovo o il papa può utilizzare di questo tipo di inginocchiatoio, che è di fatto il faldistorio, a sua volta erede tipologico della sella curulis. Vedete cosa vuol dire usare tutte queste cose che hanno un valore simbolico di esercizio di autorità, di giurisdizione, di potere. Adesso vediamo la scena completa del miracolo. Ah no, questo è il Papa, lo vedete? Avete già visto, avete ricordato in quello che sta a Vienna, che già apparivano le teste di animali? Eccole qui. Il prossimo. Questa è come la chiamereste voi, vedendo questa sedia di primo acchito? La chiamereste una sedia Savonarola. Ecco, la cosiddetta sedia Savonarola aggiunge uno schienale alla X, per così dire, che strutturava da sempre la sella curulis. Questa che vedete è una Savonarola del 1500. E la prossima invece è una sella curulis ottomana del periodo rinascimentale. Quindi anche coloro che conquistano o hanno rapporti con l'Occidente assumono come modello di sgabello o di sedile la sella curulis. Questo che vedete incorniciato è considerato una reliquia, perché su questo faldistorio ormai sedeva o vi si inginocchiava davanti un santo, uno dei santi che diede un grande colpo alla riforma luterana e che capitanò l'attuazione del Concilio di Trento. Mi riferisco a quel fra Michele Ghislieri, diventato papa col nome di Pio V e poi santificato come San Pio V. È chiaro? Questo è il faldistorio di San Pio V. Questo invece che vedete è un faldistorio ed è un dipinto, non immaginerete più nemmeno di chi potrebbe essere. Il Papa inginocchiato è portato sulla sedia, è come se fosse una sedia gestatoria, è un faldistorio inginocchiatoio portato a spalle dai sediari, li vedete, ce ne sono sei da una parte e sei dall'altra, mentre lui tiene in mano l'ostensorio appoggiato al cuscino durante una processione del Corpus Domini. Non camminava, portava in giro, e anche ultimamente qualche papa che non poteva fare ha fatto scene del genere. Pur di fare la processione del Corpus Domini e di portare l'ostensorio, ecco, si fanno queste cose. È il Bernini, questo è un affresco del Bernini che raffigura Alessandro VII Chigi, con cui si conclude direi il 600 barocco romano e papale, inginocchiato su un foldistorio con un ostensorio nelle mani, vedete che è sotto il baldacchino, quindi viene portato dai sediari in alto e altri personaggi a piedi sostengono quattro da una parte, vedete le aste, quattro da una parte e quattro dall'altra il baldacchino. Ecco, più barocco di così, più papale di così. Ecco. Ma vedete che l'elemento su cui il Papa compare, che crea l'azione centrale, è il faldistorio, è la ex, la già sedia curulis. Questa è una sedia che avreste potuto vedere in qualche castello, in qualche palazzo, ed è è spagnolo, è un sedile rinascimentale spagnolo che ha aggiunto, se togliete la spalliera e la prosecuzione in alto con i due pomoli, no, della spalliera, avete la sella curulis, avete il punto di partenza che abbiamo visto sulle monete. Questa che vedete invece è in stile Luigi XIV. È uno sgabello in stile Luigi XIV, guardate anche la ricchezza del broccato e della decorazione. Il prossimo invece è un faldistorio romano del 1700, l'avete visto? qui come sedile, ma se mettete due cuscini, uno può sedersi sui due cuscini, oppure può mettere, mettere sul pavimento uno dei due cuscini e inginocchiarvi, sì. Il prossimo, anche questo è, una, è del 1700, francese, la vendete? Andiamo al prossimo, un attimo. Qui li passi solo in rassegna, li guardate lentamente. Questo, torni indietro un attimo, questo vi faccio sorridere, era in vendita da Sotheby a un'asta ed è del 1700. Qualcuno se lo acquista, se lo mette in casa, se lo mette in soggiorno, se lo mette in anticamera. Io ho visto alcune di queste cose, questi cimeli in certe case, ma vi dico dove, avanti. Ecco anche questo. Questo invece è italiano ed è del 1700. Così come il prossimo, ecco questo che state vedendo, è del 1700. Questo invece che avete sotto è fatto in stile, perché è un disegno niente meno che di Thomas Hope, che è un incisore, un redattore che vive fra il 7 e l'800, ed è in una collezione privata a Londra. Questo che vedete esattamente è datato 1805, qui siamo agli inizi del XIX secolo. La prossima che vedete invece è di che periodo potrebbe essere? Voi che siete più esperti di me in arredamento, è in stile impero. Questo è, una, è uno sgabello stile impero che però vedete nella sua conformazione rinvia alla sella Curulis, così come il prossimo. Questo è un faldistorio, è di Pio IX. Vedete che c'è un cuscino sopra, questo cuscino veniva messo, guardate al centro, nella parte inferiore, lo stemma di Pio IX. Pio IX era un nobile marchigiano di nome Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assunse il nome di Pio IX. Quindi lo stemma nobiliare, però ovviamente tra le chiavi di San Pietro e la tiara. Il prossimo invece che vedete è un faldistorio ligure del 1800, così come il prossimo che vedete è un sedile che però nella struttura è ancora quella della sella Curulis, anche questo è del 1800, come il prossimo che vedete. Qui addirittura imita le zampe di un capro, lo vedete? Di un montone. Chi può essere questa persona? È un noto attore inglese, è Edwin Booth nelle parti di Amleto in una fotografia del 1870. Amleto abbigliato con una calzamaglia, con questa specie di sandali, di stivali o sandali, seduto su una sedia che è l'amplificazione di una sella Curulis. Ovviamente Amleto è ambientato nel momento medievale, vedete che anche nel Medioevo c'è stato l'uso o l'interpretazione della sella Curulis. Questa che vedete invece sono in stile fatti modernamente. E qui entriamo nelle esperienze più vicine a noi. Uno degli ultimi pontefici massimi, cioè Pio XII, è inginocchiato a pregare appoggiandosi a uno dei due cuscini, il secondo dei quali è sotto le sue ginocchia, ma a sua volta sopra uno sgabello. E poi ci sono le fantasie dei mobilieri, degli ebanisti. E un ebanista ha avuto l'idea di scolpire questo tipo di trono. Io l'ho trovata, si chiama Carlo Bugatti, l'autore, ed è del 1900. Ormai è un'opera da museo, ovviamente è un'interpretazione sui generis. E dopo questa bizzarria vedete un papa che avete conosciuto tutti. È Papa Giovanni XXIII, seduto su, inginocchiato davanti a un faldistorio, che ha alla sua destra il cardinale Ottaviani e alla sua sinistra un altro cardinale che non so riconoscere, vedete che lui è inginocchiato su uno dei due cuscini del Faldistorio. Il Faldistorio a sua volta è collocato sopra un tappeto, gli altri sono inginocchiati sul marmo freddo del pavimento di San Pietro. Il Papa è inginocchiato su un cuscino messo su uno sgabello, il tutto collocato sopra un tappeto. Tutte queste cose hanno un grande valore simbolico. Solo una persona ignorante, incolta, insensibile o cieca non è in grado di cogliere questa potenza che ha una forza di persuasione, di controllo, è un invito a tenere le distanze, a obbedire, a essere sottomessi, piaccia o non piaccia. È questo che vuol dire, partendo dalla sella curuli riservata all'edile, al pretore e al console. Vedete la storia? Stiamo attraversando un percorso secolare anche questa sera. La prossima, un altro santo, due santi per la Chiesa. Colui che ha aperto il concilio, colui che l'ha chiuso. Guardate la raffinatezza di Paolo VI. Quella mitra che indossa l'ha fatta disegnare da Floriano Bodini. Mi trovavo un giorno nel suo studio a Milano, in via Hayek, con l'idea di comprare qualcosa. E stava disegnando una di queste mitre. E uno dei suoi assistenti arriva e dice: maestro, ha telefonato il signor X che vuole lo sconto su... Io stavo per chiedergli di farmi uno sconto su un bozzetto, mi sono disanimato perché ho sentito il maestro Bodini dire: ma mandalo al diavolo, il prezzo è quello. Allora io che stavo per chiedergli un prezzo, se non di favore, uno sconto su un bel bozzetto. Uno dei monumenti che lui stava facendo per Paolo VI, e poi il monumento era stato fatto al Sacro Monte di Varese. E così ho finito per avere solo la dedica di un catalogo con l'amicizia di Bodini, avere qualche stampa che avevo comprato, ma delle monete molto belle per dei centenari, uno di Loreto e uno di Paolo VI, delle monete che sono delle sculture bellissime. Ma il bozzetto del monumento non me lo sono preso. Ecco, questa mitra... Ma guardate, non è la solita mitra, vedete che è una mitra che porta le due croci del patriarca d'Occidente, la duplice croce che Paolo VI ha fatto fare da Lello Scorzelli, un altro scultore. Vedete il rapporto con gli artisti, la committenza dei papi, e un uomo colto come Montini non poteva non far, chiaramente con l'assistenza di Don De Luca, di Monsignor Macchi, di Don Fallani, cioè di persone colte che discutevano con lui, a cui chiedeva dei pareri. Mi è capitato più di una volta di scendere a Roma prendendo il treno delle 10:30 di sera con Lazzati, mio professore e poi mio rettore. Si dormiva in treno sul vagone letto e si arrivava verso le 7:30 a Terni, e io sapevo che Lazzati scendeva per andare in ministero, ma scendeva anche per andare in Vaticano da Paolo VI per discutere, per dibattere, ecco. Dove sta seduto Paolo VI con la mitra disegnata da Bodini? Su un faldistorio d'epoca. La prossima. Vedete che si ripete la scena? Quel faldistorio è di Leone XIII, c'è lo stemma di Leone XIII che io so riconoscere. Vedete lo stemma al centro? Lo stemma che state vedendo al centro è uno stemma di Leone XIII. Quindi hanno ripreso dei magazzini dove c'è tutto, troni, faldistori, abiti. E vorrei farvi notare, così ci prepariamo per le prossime due serate. Guardate cosa indossa il Papa. Cosa indossa il Papa? Indossa una mozzetta. Cos'è la mozzetta? È chiamiamola pure volgarmente, una mantellina di colore rosso e bordata di ermellino, o è di seta? Non riesco a vedere. È di seta, ecco, allora era un periodo estivo, perché l'inverno è di velluto bordata di ermellino. Scusate, qui mi sono incantato. Ed è attorniato, dietro di lui si vedono in piedi, guardate uno dei vostri vescovi in piedi, il più alto sulla sinistra, sapete riconoscerlo? è stato uno dei vostri vescovi, ed è sepolto qui in Duomo, ma veniva da Milano. Come? Brava, proprio, l'avete riconosciuto, è lì un po' allampanato, leggermente sul gobbo, l'avete riconosciuto? È il terzo della sinistra, dopo quell'incartapecorito che sta al secondo posto, quello che sta al terzo posto, assiso ma leggermente ingobito, era un po' così, è Attilio Nicora. Vestono di rosso, portano la porpora, sarà l'argomento dell'ultimo dei nostri incontri. Il Papa porta la mozzetta rossa. La porpora era una prerogativa imperiale. La porpora come abito, il porfido come pietra. Settimana prossima parleremo del porfido. Sì, ha fatto bene a passare oltre. Ancora? E siamo arrivati alla fine. Questa è una poltrona disegnata da Miss Van der Rohe e l'ha chiamata, in onore dell'Esposizione Universale di Barcellona, Barcellona. E ha fatto una poltrona e uno sgabello. Lo sgabello è molto più vicino alla sella curulis. Lo sviluppo della sella curulis con lo schienale è la poltrona di Miss Van der Rohe. Se andate a comprarla è abbastanza impegnativa, perché ormai è nei musei. È chiaro? Avanti. Questa è la versione bianca, la versione ormai commerciale, come sgabelli, vedete, in un'anticamera. E finiamo con lo sgabello classico della Barcellona di Miss Van der Rohe, che è diventato proprio un classico dell'architettura moderna. Ma questo classico parte dalla sella curulis, è la riproposizione della sella curulis. Ormai siete edotti, l'avete riconosciuto in pieno. Un valore simbolico, un valore di potere, un valore religioso è stato, come è avvenuto nella nostra storia d'Occidente, desacralizzato, demitizzato, laicizzato. Perché noi abbiamo saputo conquistare una libertà e una distinzione fra la ragione, la libertà, la fede e l'esperienza religiosa. Cosa che tutti gli altri non hanno ancora ottenuto. Quindi abbiamo il dovere di tenerci cara questa libertà che abbiamo conquistato caramente, ad alto prezzo, attraverso una carrellata di storie di secoli. È un invito che faccio a me, ma è un invito che da amico faccio a voi. Io avrei finito, vi chiedo di non battere le mani, vi chiedo semplicemente, se qualcuno ha a dire qualcosa, di dirla, perché ho approfittato anche stasera della vostra pazienza, ma abbiamo fatto tutta la carrellata sulla sella curulis e sul valore simbolico e di arredo della sella curulis. Che stanno sorridendo. Prego, ingegnere.
Ha parlato all'inizio di...
Io sono un po' sordo, anzi sono sordo, ecco, perché porto gli apparecchi.
Abbiamo gelato.
Prego, dica.
Ha parlato all'inizio di generale vincitore, vincente, eccetera. La sella curulis, con la sua struttura anche pieghevole, eccetera, ha un'origine militare oppure...
Direi che ha un'origine legata al mezzo di trasporto riservato. Curulis ha lo stesso radicale di currus, e currus significa carro. In inglese automobile si dice car, e car è come il carro con una sola R, ma è il radicale currus. Pensate se gli inglesi pronunciano la UA, no? Quindi sono questi radicali indoeuropei. Allora, sella curulis ormai è il precipitato di un sedile che indica un movimento, quindi ha una valenza molteplice, per così dire. E poi dopo si fissa in un sedile a X, tanto per semplificare, fisso ma riservato. È riservato alle più alte magistrature. E poi tutto quello che ho detto si passa dai consoli poi all'imperatore, dall'imperatore al papa, ai vescovi, e adesso chi si siede su un faldistorio? Sono un vescovo o il papa, avete visto che ho dimostrato con i fatti, con i documenti storici, deviso anche. E chi vuole andare a fare la verifica delle stelle crullis al Maffeiano, vada al Maffeiano a fare una passeggiata, e se non volete andare al Maffeiano fate un transito davanti a Porta Leone e fermatevi a leggere il nome di Tito Flavio Onorico Quatuorvir Iuridicundo. C'è qualche altra domanda? Grazie, prego, le porta il microfono così sentiamo tutti. Come? Sì. Non c'era il pastorale, c'era il litus, si chiama. Questo prenda il microfono.
E qual è il collegamento? Come si interpreta il passaggio dal serpentello che diceva prima alla forma pastorale?
Non è escluso che, conoscendo già l'utilizzo rituale di uno strumento sacerdotale romano, in Occidente, da Roma, dalla comunità di Roma, per esprimere l'esercizio rituale da parte del vescovo, si sia appoggiato a un bastone di pastore, il litus sacerdotale romano, facendo del bastone più il litus quello che è diventato il pastorale vescovile. Non so se ho semplificato molto, anche qui bisogna addurre delle prove. È tutto prodotto storico, cari amici, tutto. E quando andate a messa e recitate il credo, c'è solo un'espressione storica. Tutto il resto deve essere sorretto dalla fede. Se non avete la fede non vale niente. Ma su una espressione non potete dire esercitare la fede, dovete esercitare la ragione e accettare la storia. Patì sotto Ponzio Pilato, e dove sta? Al baricentro, così come l'incarnazione di Gesù nel cristianesimo è il significato cardine del cristianesimo, l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione costituiscono la sintesi della dottrina cristiana. E nella professione di fede cristiana, nella formula definita dal Concilio di Costantinopoli e dal Concilio di Nicea, cioè il cosiddetto credo niceno-costantinopolitano, al centro c'è una referenza storica. Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Basta. Il terzo giorno, se non avete fede, il terzo giorno risorse. Dov'è? Ma abbiamo avuto delle prove, andate a leggere gli ultimi libri di Aldo Schiavone, pubblicati da Einaudi, su Ponzio Pilato, e informatemi sull'ultima scoperta del nome di Pilato, non più su un gradino dell'anfiteatro di Cesarea, il cui originale è al Museo di Gerusalemme, e la cui copia è al Museo Archeologico di Milano, perché ho avuto l'avventura di conoscere e di incontrare lo scopritore, il professor Antonio Frova, che insegnava archeologia a Genova, ma abitava a Milano, e che con un fondo dell'allora cassa di risparmio delle province lombarde fece una spedizione e degli scavi ad Cesarea, e nel 1960 scoprì, rivoltando per sistemare la cavea dell'anfiteatro di Cesarea Marittima, che quell'arabo mal rincivilito di Erode dedicò a Ottaviano Augusto, Caesarea, la città di Cesare, ce n'erano altri di Cesarea. Molti nomi delle città erano legati a sovrani. Girandolo ha visto Tiber Pont Pilat, era un tempio, una dedica a Tiberio, l'imperatore del tempo, da parte del procurator Augusti Iudee, Epitropos Iudaias, come dice il testo ufficiale, cioè il procuratore di Giudea. Il cavalier Ponzio Pilato. Quindi, e Aldo Schiavone ha scritto un libro e ne ha scritto un altro. Informatevi, Aldo Schiavone e Ponzio Pilato, chi vuole approfondire il discorso può leggersi questi bellissimi, e anche lì ci si muove sul filo del rasoio, perché le fonti sono poche. però ci sono. E quindi il cristianesimo è un fenomeno storico, non è mito. Le 12 fatiche di Ercole è un mito. Ma la crocifissione di Gesù e il personaggio storico di Gesù sono fatti storici, abbiamo prove storiche. E il cristianesimo, all'interno della professione di fede, che è sorretta dalla fede appunto, ha messo un riferimento storico imprescindibile, cioè la morte in croce, la condanna a morte sotto l'autorità romana, cioè Ponzio Pilato. Ecco, qui avete visto ancora il riccio, il litus, si chiama litus. C'è ancora qualche domanda? Prego, qui il microfono, per favore. Prego.
COS, che cosa Come? Significa? Al di sotto della sedia curilis.
Consul. Consule, cos. E Pompeius, Rufus, consul e poi Sulla. Questo è di Silla. Avete mai sentito parlare di Silla? Lucio Cornelio Silla è colui che litigherà con Mario. Poi arriva Cesare e Pompeo. Poi arriva Antonio e Ottaviano. E poi la spunta, finalmente la spunta Ottaviano, ma nasce, è finita. Le guerre civili sono finite e nasce l'impero. Questo è Lucius Cornelius Sulla, è il nome latino, Sulla. Cos, console, anche a destra, no, a destra, ecco, esatto. Possiamo salutarci? Vi auguro buonanotte e arrivederci la settimana prossima, se avete salute e desiderio di continuare queste nostre...